mi usciva la battuta all'inizio del fatto che il cristianesimo di questi tempi assomiglia di più a un'appartenenza ideologica, più che a una testimonianza di vita. Cioè si vedono pochi cristiani, non si vedono i cristiani. Si fa grande difficoltà a capire cosa voglia dire essere cristiani, che differenza ci siano. E invece si sentono ribadire con forza i principi, che però poi rischiano appunto di essere scheletri, di essere vuoti, no? E anche riguardo a questi temi paolini della lettera ai Romani, credo che la nostra sensazione sia un po' questa, no? Di sentire queste cose come cose difficili, perché probabilmente ci siamo abituati, io dico anche da qualche secolo, siccome i fondamenti della vita cristiana, no, i motivi fondatori dell'identità cristiana erano scontati, no, noi ci siamo abituati, ci siamo trovati in chiesa per raccomandarci alcune cose, per organizzare qualcosa insieme. Ma i discorsi appunto di fondo sull'esperienza cristiana è tanto tempo che non girano nelle chiese. E quindi quando li risentiamo, li sentiamo come difficili, no? Cioè è come quando uno sente una cosa che non ha mai sentito, no? Questi grandi temi di Paolo, che certo non sono facili perché sono lontani da noi, perché usano un linguaggio estraneo a noi, ma secondo me risultano difficili perché noi, abituati a una trasmissione automatica di un'appartenenza, ci siamo disabituati a riascoltare i grandi temi, il peccato, la giustificazione, la salvezza, la redenzione, la santità, la vita eterna. E quindi abbiamo bisogno, di fronte a una situazione nella quale il nostro cristianesimo si sta svuotando, e ci chiedono di dire perché siamo cristiani. Che cosa consiste l'essere cristiani? Noi abbiamo bisogno di ritornare a ridire queste cose. Cambiamo pure le parole, diciamolo in un'altra maniera, però noi dobbiamo ritrovare la sostanza della nostra vita cristiana, no? E questo che ci viene proposto stamattina è uno di questi temi di base, è uno di questi temi di fondo. Il battesimo. Io sfido, quando noi diciamo battesimo pensiamo subito ai bambini piccoli. Ma se noi presentiamo un cristianesimo così è meglio ritirarci, no? Cioè, se il cristianesimo è il fatto di porre un segno sacro su un bambino che non capisce niente, appena nato, cioè, come facciamo a presentarci a una società come quella di oggi dicendo questa è una scelta che l'uomo può fare perché dice qualcosa di importante? E il fatto che la nostra esperienza cristiana sia un'esistenza battesimale, cioè fondata su un'iniziazione, su un'introduzione in un mondo nuovo, su una comunicazione al divino, rappresentato appunto dalla Pasqua di Gesù, il fatto che la nostra esistenza sia battesimale non è più per noi una consapevolezza, no? Il fatto che all'inizio della nostra vita cristiana stia un rito che ci introduce, noi che eravamo chiusi, come dice Paolo, disperatamente chiusi nel tentativo di salvarci, noi siamo stati introdotti in questa iniziativa di giustizia, di misericordia di Dio che ci salva, diventando Lui peccatore, assumendo la nostra morte e inserendoci nell'avventura del Figlio, unendoci all'uomo nuovo, il secondo Adamo, in vista del quale è stato creato ogni uomo. Questo è il discorso che Paolo ci sta facendo nella lettera ai Romani. Solo che il fatto di battezzare i bambini, che ha un suo significato, no? Ma l'attribuire appunto il cristianesimo a un essere fatti cristiani per tradizione, nasce il bambino, lo facciamo battezzare. E poi appena diventa grande il battesimo solitamente viene cancellato più o meno dal punto di vista esistenziale. I nostri figli quando sono adolescenti o giovani mica ratificano il battesimo, no? Lo lasciano perdere. Poi succederà, speriamo, qualcosa nella vita che li fa ripensare l'inizio cristiano. E allora proviamo a risentire le parole con cui Paolo parla del battesimo ai cristiani di Roma, presentandolo appunto come questo rito assolutamente, sentirete, sorprendente, che introduce l'uomo in questa novità di vita, che è la partecipazione alla morte e resurrezione di Gesù, grazie alla quale noi passiamo dalla morte alla vita. Cosa significano queste cose? Proviamo a risentirle ancora una volta.
Non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù? Siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo siamo dunque stati sepolti insieme a lui nella morte, perché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti siamo stati completamente uniti a Lui con una morte simile alla sua, lo saremo anche con la sua risurrezione. Sappiamo bene che il nostro uomo vecchio è stato crocifisso con Lui perché fosse distrutto il corpo del peccato e noi non fossimo più schiavi del peccato. Infatti chi è morto è ormai libero dal peccato. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Per quanto riguarda la sua morte, Egli morì al peccato una volta per tutte. Ora invece, per il fatto che Egli vive, vive per Dio. Così, anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù.
Sarebbe interessante dire cosa vuol dire sta roba qui nella nostra vita, no? Comunque proviamo a entrare un po' anche solo a capire le parole. Questa riflessione di Paolo sul battesimo la si comprende se si pensa al modo in cui veniva celebrato il battesimo ai tempi di Paolo. Il battesimo veniva celebrato così. L'uomo adulto che veniva battezzato entrava in una piscina, veniva immerso. Battesimo vuol dire essere immersi. Questo segno rimanda a qualcos'altro, sacramento vuol dire questo, no? E rimanda esattamente alla morte di Gesù. Allora, quest'uomo viene immerso nella morte, nel seppellimento della tomba, diciamo, no? E Gesù. Questo movimento che rimanda alla morte di Gesù esprime un mistero. Quale mistero? Quello che ci è rivelato in Gesù, e cioè che Dio si è immerso nella morte dell'uomo, la croce di Gesù, no? Dio è disceso nella condizione umana fino in fondo ed ha portato la sua grazia, il suo spirito, la sua tenerezza per l'uomo, l'ha portato fino in fondo, facendosi lui stesso peccatore, peccato appunto, rimettendo i peccati degli uomini. E quindi il rito è un'immersione in Cristo. Ma inteso in senso forte, in una dimensione mistica di comunione col mistero di Cristo, è un'immersione nella sua morte, corrispondente a questo movimento di immersione che rappresenta la morte, è il simbolismo della resurrezione, espresso dall'uscita dall'acqua. Come Cristo è uscito dalla morte, così il battezzato esce dall'acqua partecipando alla resurrezione di Cristo, vivente della vita del risorto, la vita nuova. E quindi il battesimo ci seppellisce nella morte di Cristo come nell'atto di riconciliazione, di giustizia, ci diceva Paolo, cioè di misericordia, di remissione dei peccati da parte di Dio. E perciò, sacramentalmente, simbolicamente, appunto, l'uomo battezzato muore all'uomo vecchio, cioè all'uomo legato alla condizione peccatrice dei figli di Adamo, muore al suo corpo di peccato, dice Paolo, e risuscita all'esistenza risorta, alla vita nuova, alla via cristiana, alla modalità di vivere nella via indicata dal secondo Adamo, che è quello di dare la vita, che è quello di aver fede. Infatti, cosa vuol dire partecipare alla morte di Cristo? Cos'è la morte di Cristo? E come si realizza il fatto che io sono invitato a far mia la morte di Cristo? La morte di Cristo è, da parte di Gesù, il suo consegnarsi a Dio con fiducia. Gesù rinuncia a garantire per sé la sua gloria e proclama di attendere tutto da Dio, e perciò si affida a Lui nella sua morte. E perciò la morte di Cristo segna il crinale di tutta la storia umana, è la crisi che vede nascere l'uomo nuovo, un uomo nuovo, non più il figlio di Adamo preoccupato della sua vita, ripiegato su di sé, disperatamente teso a salvarsi, ma un uomo che si affida a Dio. Nel battesimo noi siamo resi partecipi di questa esistenza nella fede, cioè di questa esistenza che affida le sue scelte, la sua vita, alla grazia, alla riconciliazione, alla misericordia di Dio per l'uomo, alla tenerezza di Dio per l'uomo. Questa è la via cristiana. Riconoscendosi peccatore, rinuncia a chiudersi su se stesso, a volere garantire da se stesso la sua gloria, e si affida alla giustizia di Dio che ci perdona, ci riconcilia, e entriamo nella vita dei risorti. E infatti l'aspetto negativo del partecipare alla morte è solo la condizione che introduce l'aspetto positivo che fa di noi degli uomini nuovi. I battezzati, dice Paolo, devono considerarsi come morti al peccato e viventi della vita di Dio in Cristo Gesù. E perciò, sentirete adesso il prossimo testo, Paolo dice: se siete stati battezzati, dovete vivere il battesimo. Cioè, il battesimo non è così una rassicurazione dei nostri bambini che nascono in modo che non gli succeda niente, in modo che Dio li protegga. Sentimento nobilissimo per il resto, perché appunto noi siamo preoccupati per i nostri figli. Ma ditemi voi cos'ha di cristiano sta roba qui? È umanissima, certo, il cristianesimo la può assumere. Ma il battesimo è l'introduzione in una vita cristiana, in una dedizione alla causa dell'uomo, in una vita di riconciliazione, no? Cristiani, voi che siete di Cristo, battezzati nella sua morte e resurrezione, morti al peccato e viventi per Dio, questa è la vostra fede, vivetela. Il battesimo va vissuto, se non si capisce che noi siamo battezzati, e cioè siamo immersi in questo stile di vita. Se non si capisce che i cristiani hanno un modo di vivere cristiano, ditemi voi cosa diventa il cristianesimo, quello che è adesso. Cioè più niente quasi. Questa condizione in cui siete messi nel battesimo, vivetela, verificatela, sperimentatela, perché è solo il provarla, il verificarla, il camminare nella vita nuova che uno sperimenta la fede. Noi possiamo camminare in una vita nuova, ma è solo provando la vita nuova che noi sappiamo cosa vuol dire essere cristiani. Se non prendi posizione sulle grandi questioni dell'uomo, se non ti preoccupi dei poveri, se le grandi questioni che ci stanno venendo di fronte, per cui noi stiamo già sfruttando le risorse dei nostri figli futuri, stiamo sfruttando una parte del mondo povera, stiamo rovinando l'ambiente, se non ci preoccupiamo dei significati profondi della famiglia, del nascere, del morire, se non entriamo nella modalità di costruire le nostre città, se non ci appassoniamo, come fa Dio, alle questioni dell'uomo, ditemi voi cosa vuol dire essere battezzati. Se non assumiamo il compito di trasformare la nostra vita. Sentite Paolo come parla di questo programma di vita nuova, la vita nuova del battezzato, che è una lotta, è un impegno. Proviamo a leggere questi due versetti, poi ne parliamo un momento, di questa dimensione della conversione personale che esige il battesimo.
Non regni più dunque il peccato nel vostro corpo mortale, sì da sottomettervi ai suoi desideri. Non offrite le vostre membra come strumenti di ingiustizia al peccato, ma offrite voi stessi a Dio come vivi tornati dai morti, e le vostre membra come strumenti di giustizia per Dio. Il peccato infatti non dominerà più su di voi, poiché non siete più sotto la legge, ma sotto la grazia.
Allora si tratta, discorsi, mi si piegano un po' le dita perché sento che sono discorsi che esigerebbero molta più pazienza. Si tratta, dice Paolo, di convertire i nostri desideri. Cosa sono i desideri? Sono il nostro appetito, la nostra volontà, la nostra maniera di andare verso la vita, verso le cose, verso il mondo, verso le persone, che partono, lasciatemi dire così, che partono dalle viscere. Noi che conosciamo la psicologia, anche la psicologia del profondo, sta roba qui la capiamo. Cioè i nostri budelli, il nostro corpo desidera, in maniera appunto non articolata, si rivolge a fame, piange, ha paura, vuole il piacere, si innamora delle cose, dell'aria, della carne, no? Tutta sta roba qui che noi abbiamo dentro, perché noi siamo sta roba qui, noi siamo un pezzo di terra che attraverso la vita ha costruito una carne desiderante, confusamente desiderante, perché questo è tutto il mondo delle passioni, dei sentimenti anche confusi, no? A partire da lì noi diventiamo umani a forza di essere educati dall'umanità, dalla parola, dall'esempio, dalla relazione, dall'imparare a fare gli uomini, no? Pensate, Dio si è messo in testa che l'avventura di questo animale umano può essere la base perché queste creature della terra diventino suoi figli, si comportino come lui, hai capito? Abbiano la maniera di guardare al mondo, alla vita, agli altri, che ha lui, di dedizione, di compassione, di amore per l'uomo. Questa è l'idea di Dio. Però per fare sta roba bisogna costruirla. E siccome i nostri desideri, Paolo ha detto, lo guardiamo nelle nostre città, no? Quando lui ha descritto il peccato di Roma, voleva dire sta roba qui, basta guardare appunto le nostre città umane per capire cosa sono capaci di fare anche di negativo i nostri desideri, i quali istintivamente si ripiegano su se stessi nella concupiscenza, parola che la teologia ha ripreso poi, cioè in una maniera di desiderare che è avido, che è chiuso. Per darvi un esempio, nella lettera ai Galati, Paolo, parlando di questo stesso tema, del desiderio avido e chiuso, della concupiscenza appunto, fa una descrizione delle diverse forme che assumono questi desideri quando sono così chiusi, quando esprimono il nostro peccato nella carne e nelle relazioni, nei comportamenti con gli altri. Fornicazioni, impurità, no, non alziamo la mano, non teniamo le mani alzate. No. Fornicazioni, impurità, libertinaggio, ubriachezze, sia il vino sia le droghe, quando uno tira giù delle cose per lasciare confusi i desideri. Capito? No, fondamentalmente è questo, mi pare, l'ubriachezza. Orge. E poi con gli altri, inimicizie, discordie, gelosie, invidie, dissensi, divisioni, prepotenze, eccetera, eccetera. Convertire ste robe qui nella tenerezza, nella giustizia, nella veracità, nella solidarietà, nella pazienza, nel coraggio, nella giustizia, nella prudenza, nell'intelligenza. Trasformare ste robe qui è una lotta, è una fatica. Certo, Dio è venuto, ci ha preso in braccio, l'iniziativa di Dio è partita, la vita nuova è lì, ci è data la grazia, il passaggio Gesù ce l'ha aperto, ci viene proposta la via, ma bisogna percorrerla, bisogna nascere una seconda volta, bisogna costruire il figlio di Dio appunto, bisogna che questa via che Dio ci ha aperto nel figlio, la facciamo nostra, noi la percorriamo, ci lasciamo costruire come figli di Dio, perché questa via la si può rifiutare, la si può negare con i nostri comportamenti, ma allora vorrebbe dire scegliere di nuovo la morte, l'uomo vecchio, contraddire il nostro battesimo, il nostro essere vivi tornati dai morti per offrire le nostre membra come strumenti alla giustizia di Dio. Attraverso questa lotta avviene la nostra liberazione, stupenda. Avete presente quelle sculture di Michelangelo, no? Che c'è l'uomo che sta uscendo dalla materia informe. Noi siamo così appunto. Noi che andiamo in giro a vantarci col cravattino, a dire che io faccio quello che voglio, sono libero, dimentichiamo che noi stiamo facendo una faticaccia per diventare un po' liberi, un po'. La nostra libertà in realtà arriva solo come frutto di un processo di liberazione, e la vita cristiana è un accedere alla libertà, è un liberarsi dalla servitù, come dice Paolo, al peccato, per servire la giustizia di Dio, cioè per diventare giusti verso gli uomini, per diventare veritieri, per diventare intelligenti, per diventare solidali, per diventare misericordiosi. Bisogna appunto costruire una libertà difficile, perché è più facile appunto lasciarci andare alle passioni, all'istinto, a quello che hai voglia di fare, a quello che ti fa comodo. Sentiamo questo passo sulla vita cristiana come liberazione.
Che dunque? Dobbiamo commettere peccati perché non siamo più sotto la legge, ma sotto la grazia? È assurdo. Non sapete voi che se vi mettete a servizio di qualcuno come schiavi per obbedirgli, siete schiavi di colui al quale servite, sia del peccato che porta alla morte, sia dell'obbedienza che conduce alla grazia. Rendiamo grazie a Dio, perché voi eravate schiavi del peccato, ma avete obbedito di cuore a quell'insegnamento che vi è stato trasmesso, e così, liberati dal peccato, siete diventati servi della giustizia. Parlo con esempi umani a causa della debolezza della vostra carne. Come avete messo le vostre membra a servizio dell'impurità e dell'iniquità, a pro dell'iniquità, così ora mettete le vostre membra a servizio della giustizia per la vostra santificazione.
Testi duri, innegabilmente difficili, no? Però mi pare che il senso generale sia chiaro, no? O tu cedi alla servitù dell'egoismo, del peccato, appunto, oppure ti metti a servizio della giustizia di Dio. Questo servizio della giustizia di Dio ci rende figli, cioè liberi. Liberi vuol dire figli. La libertà è obbedienza, è accettazione profonda della vocazione a diventare uomini. Questa è la libertà. Certo, la libertà di dire faccio quello che voglio è un aspetto della libertà, ma la radice della libertà è la libertà di diventare se stessi, appunto, di diventare uomini. O, dalla prospettiva cristiana, di diventare uomini come Dio vuole, figli, appunto, al servizio della misericordia, della riconciliazione. Insomma, la vita cristiana è una scelta tra la vita nuova da figli di Dio al servizio della sua giustizia, della sua tenerezza per l'uomo, o il ricadere in una schiavitù al peccato, che la legge non risolve, anzi non fa che esasperare, appunto. Soltanto la fede nella grazia di Dio rende possibile all'uomo che l'uomo dia il senso della morte di Gesù, con fiducia alla sua vita. Perché la legge non fa che esasperare il peccato, te lo fa conoscere, ma non ti dà i mezzi per superarlo. I mezzi per superarlo è uno che ti ama al punto che tu puoi consacrargli la tua vita. Questo è il figlio obbediente. Il risultato di questi due atteggiamenti, servire il peccato o servire la giustizia di Dio, è lì da vedere, dice Paolo. Siccome si rivolge a dei grandi che si sono convertiti, dice: hai presente come eri prima? E anche questo noi non lo capiamo perché siamo sempre uguali, no? Invece i convertiti possono fare il confronto tra prima e dopo, i battezzati, appunto. E allora dice: hai presente tu come eri prima, i comportamenti che avevi prima di venire alla fede, e hai presente il mondo che ti costruivi, questo mondo chiuso, cupo, quel mondo che ha descritto all'inizio come il mondo dei desideri sotto la cappa della legge, incapace appunto di sentire la misericordia, la grazia dell'essere uomini. E invece la scelta del battesimo, la scelta di questa vita nuova, apre davanti a te un orizzonte luminoso. Sei reso santo. La santità del battesimo. I battezzati sono santi, cioè vuol dire che hanno ricevuto la vita di Dio. Hai capito? Ma non con la maniera che pensiamo noi, che hanno la grazia di Dio che li aiuta. Hanno ricevuto appunto la vita di Dio come possibilità di farla propria, di diventare come Dio, no? Se si può dire così. E quindi questo discorso della lettera ai Romani, vedrete che diventa sempre più chiaro: Dio ci ha giustificati per santificarci e per darci la vita eterna, la vita stessa di Dio. Sono i tre salti, no, della grazia. Siamo strappati al peccato e messi nella misericordia di Dio perché possiamo diventare suoi figli santi, e la santità trasforma la nostra vita consacrata alla morte, la trasforma nella vita eterna, nella vita di Dio stesso. Noi siamo resi santi, partecipi della vita di Dio, e riceviamo la grazia della vita eterna. Lasciamoci con questo passo, con questi tre versetti bellissimi che ci aprono la prospettiva della speranza cristiana, della proposta cristiana.
Quando infatti eravate sotto la schiavitù del peccato, eravate liberi nei riguardi della giustizia. Ma quale frutto raccoglievate allora da cose di cui ora vi vergognate? Infatti il loro destino è la morte. Ora invece, liberati dal peccato e fatti servi di Dio, voi raccogliete il frutto che vi porta alla santificazione, e come destino avete la vita eterna. Perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore.
fratelli carissimi, chiamati a formare un solo corpo e un solo spirito. Ci rivolgiamo a Dio nostro Padre, che è in tutti e agisce per mezzo di tutti. Preghiamo insieme, diciamo: rinnova, Signore, i prodigi del tuo amore.
Per la Chiesa tutta, memore di essere essa stessa lebbrosa, con umiltà e fiducia si lasci guarire dal suo Salvatore. Preghiamo.
Rinnova, Signore, i prodigi del tuo amore.
Perché la vicinanza a Cristo e il cammino nell'assunzione dei suoi atteggiamenti ci renda testimoni della sua presenza, specie verso le giovani generazioni, preghiamo.
Rinnova, Signore, i prodigi del tuo amore.
Come battezzati, non vogliamo distruggere in noi i frutti della redenzione. Chiediamo al Signore di poter permanere nella novità di questa vita, agendo da uomini risorti. Preghiamo.
Rinnova, Signore, i prodigi del tuo amore.
Per tutti gli uomini che si sentono impotenti e inutili di fronte al dilagare dell'egoismo. Essi si aprano alla speranza, incominciando a tessere nel quotidiano piccole ma autentiche reti di solidarietà. Preghiamo.
Rinnova, Signore, i prodigi del tuo amore. O Padre, che puoi fare assai più di quanto noi osiamo chiedere e sperare, accogli l'umile espressione della nostra fede e donaci un cuore fiducioso e attento alle sorprese del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Amen.